Gang Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine editoriale parliamo di un argomento che si vorrebbe non prendere atto dell'esistenza di importanti. Parliamo del debito pubblico, che a livello mondiale ha raggiunto i 312 trilioni di dollari, e tra i paesi che meno possono, diciamo, che meno potrebbero dimenticarsi di questo argomento c'è proprio l'Italia, che in questi mesi ha toccato il 140% di debito rispetto al PIL. A livello mondiale diciamo che c'è un altro paese che è su quei livelli, che è il Venezuela. Poi, per l'approfondimento, parliamo di un conflitto dimenticato, del conflitto in Sudan, nel quale si stanno scontrando due diverse fazioni da almeno un anno e mezzo, ma soprattutto quello che sta avvenendo in Sudan è un esodo di massa, 12 milioni di persone, di sfollati interni, oppure che hanno trovato riparo nei paesi vicini. Poi le notizie dall'Italia e dal nostro territorio, con tante notizie che riguardano ovviamente il sociale, ma poi anche la politica locale. E infine, per la rubrica degli esteri, il nostro sguardo oltre il cortile, siamo andati sull'attualità parlando dell'inizio del processo contro Marine Le Pen e altri 26 esponenti del Rassemblement National in Francia per l'uso non corretto dei fondi dell'Unione Europea, che potrebbero portare non soltanto a 10 anni di galera per la leader della destra francese, ma anche e soprattutto alla impossibilità di potersi ricandidare alla presidenza della Repubblica tra un paio d'anni. Poi abbiamo parlato degli ultimi sondaggi negli Stati Uniti, ormai si avvicinano le elezioni, mancano poche settimane. Abbiamo parlato dello stato che potrebbe dare il vincitore, che è lo stato di Pennsylvania, dove al momento pare che potrebbe farcela Kamala Harris. E infine abbiamo parlato del dramma che stiamo vivendo in queste ore, è quello dell'invasione del Libano, cioè l'allargamento del conflitto medio orientale, il tanto temuto allargamento del conflitto orientale, mentre le notizie che arrivano dalla fronte ucraino, anche quelle non sono belle, perché c'è una recrudescenza dei bombardamenti e degli attacchi nel Donbass, la famosa regione al confine tra i due paesi, contesa, anzi diciamo regione appartenente all'Ucraina, ma che rivendica la Russia di Vladimir Putin.
Punto e a capo.
La cifra è difficile anche solo da immaginare, 312 trilioni di dollari, ossia 312 mila miliardi di euro, pari al 328% del PIL mondiale. A tanto ammonta il debito pubblico complessivo registrato dal Global Debt Monitor dell'Istituto della Finanza Internazionale di Washington, e nella prima metà del 2024 il debito è cresciuto ancora rispetto agli anni precedenti. Gli aumenti più significativi arrivano dagli Stati Uniti e Cina, ma anche da India e Russia. In controtendenza, buona parte dell'Europa e il Giappone. Quello del debito è un tema scivoloso, spesso se ne parla limitatamente alla questione del debito estero, associandolo ai paesi del sud globale, che hanno economie piuttosto modeste. Invece, il grosso del debito pubblico mondiale è stato accumulato dai paesi di vecchia industrializzazione. Basti pensare che i soli Stati Uniti hanno emesso un terzo di tutto il debito globale, il 15% si deve ai membri dell'Unione Europea e l'11% al Giappone, un altro 15% da attribuire alla Cina. Eppure, almeno secondo la stampa, i malati cronici di debito sarebbero Turchia, Argentina, Grecia, Egitto e Zimbabwe, che non pesano più del 2% sul totale del debito mondiale. Al di là di queste stranezze mediatiche, quali possono essere le conseguenze della corsa all'indebitamento? Anzitutto, la quota crescente di risorse che i governi dei paesi più indebitati devono destinare al pagamento degli interessi, che significa tagli sempre più pesanti ai servizi erogati. All'orizzonte non si vede un cambio di tendenza, si continua a far pagare ai cittadini, tra l'altro sempre più tassati, il prezzo dei cattivi investimenti, del malfunzionamento degli stati, in diversi casi della corruzione. Le regole di una sana contabilità che tenga conto di quanto si incassa e quanto si spende sono ormai estranee alla logica con la quale si emettono titoli di debito, che non sono altro che la certificazione della incompetenza accumulata negli anni nella gestione della cosa pubblica. Il ricorso al debito non è certo una prassi da condannare in sé, anzi è uno strumento utilissimo se si tratta di fare investimenti produttivi, ad esempio per ammodernare infrastrutture o agevolare l'acquisto di beni immobili. Ma la logica alla base di ogni investimento è che nel tempo esso comporti un guadagno anche economico che consenta di ripagare il debito. Questa logica elementare scompare quando entra in campo la politica, che spesso considera solo l'impatto che una misura avrà in termini di consenso elettorale. Opere faraoniche ma poco utili, welfare populista, pensione senza una base impositiva, adeguata aspirazione da potenza militare, favore a categorie produttive o grandi imprese amiche, salvataggio oneroso al sistema bancario. Il gigantesco debito pubblico odierno nasce dall'insieme di tutti questi fattori che trasformano un semplice strumento finanziario in un cappio al collo per le future generazioni. I giovani di oggi e di domani difficilmente avranno una pensione decente alla fine della loro carriera lavorativa, per giunta dovranno ricorrere in modo crescente a servizi privati per la salute e l'istruzione. Dovranno, insomma, pagare la cattiva amministrazione della cosa pubblica e gli eccessi dei loro nonni. La percezione comune del problema del debito pubblico ha molti punti in comune con quella del cambiamento climatico. Esiste una diffusa consapevolezza del fatto che non è una cosa buona, che bisognerebbe fare qualcosa, ma in fin dei conti si può aspettare ancora un altro po', finché qualcuno comprerà quel debito, i cui interessi vengono pagati dai cittadini sulla propria pelle, spesso senza che se ne rendano conto, la ruota continuerà a girare. È una pia illusione, come un'illusione che si possa rimandare un serio intervento contro il riscaldamento climatico, ma ci permette di dormire la notte, perché in fondo, anche se non è vero, il problema di tutti è il problema di nessuno, e il debito di tutti è il debito di nessuno.
Le notizie.
Dal 2014 i morti e dispersi nel Mediterraneo sono stati in media circa 8 al giorno, pari a oltre 30.300 secondo i dati di Mediterranean Missing Migrants Project, molti dei quali bambini, bambine e adolescenti. In un contesto mondiale sempre più incerto, caratterizzato da guerre, persecuzioni e violenze, povertà estrema, crisi umanitarie, chi fugge per raggiungere un futuro possibile in Europa continua a rischiare la propria vita e quella dei propri figli in mancanza di vie legali e sicure. E troppo spesso, osserva Save the Children in una nota, perde la vita in quella macra ballotteria che è la traversata di una delle rotte più letali del mondo. 11 anni dopo il drammatico naufragio del 3 ottobre 2013 davanti alle coste di Lampedusa, in cui morirono 368 persone, purtroppo poche cose sono cambiate. Per scongiurare il ripetersi di tali tragedie, l'organizzazione continua a chiedere l'apertura di canali regolari e sicuri per raggiungere l'Europa e un'assunzione di responsabilità condivisa dell'Italia e degli Stati membri dell'Unione Europea e delle sue istituzioni affinché attivino un sistema di coordinamento e strutturato di ricerca e soccorso in mare per salvare le persone in pericolo. L'approccio securitario e l'irrigidimento dei confini non fanno che rendere le condizioni di bambini e adolescenti e tra loro dei minori stranieri non accompagnati più precarie e pericolose, commenta Antonella Inverno, responsabile ricerca, analisi e formazione di Save the Children.
Da Siracusa, dove si è tenuto il G7 Giovani, è rimbalzata una notizia in apparenza buona. Il servizio civile nell'agricoltura diventa realtà. È stato il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollo Brigi, a darne notizia con una certa enfasi. Ma poche ore dopo è arrivata la risposta della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile, che raggruppa alcune delle principali organizzazioni accreditate con il Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile. Dovrebbe essere chiaro al ministro Lollo Brigi che la legge che istituisce il servizio civile universale permette l'attuazione dello stesso solo agli enti del terzo settore ed enti locali accreditati ad Albo SCU e non ad aziende agricole o altri soggetti del settore profit, si legge in una nota diffusa di ieri pomeriggio. Apprezziamo la volontà del Ministero di investire su questo istituto, ma la via maestra per sostenerlo e potenziare l'unico servizio civile perché diventi davvero universale è necessario investire risorse per il contingente del bando ordinario che già offre la possibilità di svolgere servizi in numerosi settori, tra cui quello dell'agricoltura sociale, anziché immaginare opportunità diverse che rischiano di avere poca attinenza col servizio civile.
Un effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza sociale ed economica presuppone uno stato di inclusione finanziaria, una condizione che è sempre più rara nel nostro paese, caratterizzato da un numero crescente di cittadini a rischio povertà o che oscilla tra la vulnerabilità e il sovraindebitamento. Lo ricorda una nota delle ACLI che rammenta il progetto Riparto, rete di consulenze sul debito per la prevenzione, la gestione e la soluzione delle situazioni di sovraindebitamento e per la ripartenza. Riparto, spiegano le ACLI, prosegue il percorso avviato nella prima edizione, consolidando e ampliando le prime rete nazionale specializzata nel servizio di consulenza sul debito. 32 sportelli assistono gratuitamente cittadini e microimprese con attività di prevenzione nei percorsi per affrontare le situazioni di sovraindebitamento. A supporto della rete territoriale è inoltre attivo un help desk gratuito delle rete fisse e mobile collegato ad uno sportello virtuale al fine di offrire un primo sostegno alla cittadinanza in difficoltà. Promosso da Movimento Consumatori, ACLI e Adiconsum, il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali e intende dare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Goal 1, porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Goal 10, ridurre la disuguaglianza. E goal 12, garantire modelli di sostenibilità di produzione e consumo. Per info e per richieste di consulenze presso gli sportelli Riparto online si può visitare il sito www.progettoriparto.it o chiamare il numero unico nazionale 0694 807041.
Nessuna SIN senza permesso di soggiorno, uno dei divieti introdotti dal DDL sicurezza che più potrebbe impattare sulla vita dei migranti in condizioni di irregolarità. Il testo, dopo aver incassato il primo sia alla Camera dei Deputati il 18 settembre, è passato ora al Senato con una lunga scia di timori e voci molto critiche da parte dell'amministrazione civile. Tre associazioni che mercoledì 25 settembre sono scese in piazza a Roma davanti a Palazzo Madama per un presidio contro il disegno di legge, c'è anche Arci. Filippo Miraglia, responsabile di immigrazione Arci nazionale, spiega come la misura si traduca in concreto per i cittadini extra Unione Europea e in particolare per i migranti in condizioni di irregolarità. Avere accesso a una SIM significa poter comunicare con la propria famiglia, poter dire che si è vivi dopo un viaggio difficile e pericoloso, che in certi casi arriva a durare anni, significa poter ricevere notizie su come stanno i propri cari, una misura propagandistica che avrà l'effetto di alimentare la discriminazione e la disumanizzazione.
Si tratta di una misura assolutamente gratuita, di pura propaganda, che non risponde effettivamente a nessuna esigenza reale di sicurezza e che serve a creare dei bersagli simbolici, dei nemici pubblici, che in questo caso sono le donne borseggiatrici. A parlare così della misura del DDL 1660, che non renderebbe più obbligatorio ma facoltativo il rinvio della pena per donne in gravidanza, è Laura Liliberto, coordinatrice nazionale giustizia per i diritti di cittadinanza. Sul tema delle madri con bambini in carcere, per anni abbiamo fatto un lavoro con la campagna L'infanzia non si carcera, che va nella direzione opposta rispetto al decreto, di allargare il più possibile le opportunità di tutela della gravidanza, della maternità e del rapporto madre-bambino, anche nel caso in cui una mamma si trova a dover scontare una pena. Su questo erano stati fatti della scorsa legislatura tanti passi avanti attraverso un lavoro anche incrociato tra organizzazioni della società civile e parlamentari, in particolare intorno ad una proposta di legge.
Sorpresa, 6 mesi dopo l'esplosione dell'affare Ferragni-Balocco, solo il 5% delle organizzazioni non profit ritiene che il Pandoro Gate abbia avuto conseguenze negative sulla propria raccolta fondi. Più di 3 su 4 affermano al contrario che il caso Ferragni non ha lasciato tracce. Il temuto crollo del corporate fundraising in particolare non c'è stato. L'effetto negativo del Pandoro Gate, dove c'è, ha riguardato più i donatori privati, 51%, che le aziende e le fondazioni erogative. Sono i dati che l'Istituto Italiano della Donazione, in collaborazione con CSVNet, ha raccolto fra giugno e luglio 2024 da 347 organizzazioni non profit e pubblicati nel report Noi Doniamo 2024, presentato in vista del giorno del dono del 4 ottobre. La fotografia annuale del dono in Italia mostra quanto il desiderio di donare degli italiani sia tenace, se incoraggiato e sostenuto. In uno scenario di stallo del giving, con solo il 32% dell'ONP che nel 2023 ha visto aumentare le entrate da raccolta fondi, Cinzia Di Stasio, segretario generale dell'IDE, saluta con orgoglio questo impatto meno drammatico del previsto. Con questa indagine abbiamo cercato di iniziare a dare qualche elemento di lettura per quello che è successo dopo il caso Ferragni-Balocco, guardando da un lato a come il terzo settore ha risposto e dall'altro la reazione dei donatori. Il fatto che il 5% delle organizzazioni dica di un impatto negativo è oggettivamente un dato limitato e non nascondo che ci aspettava numeri diversi, un impatto più drammatico.
È il classico caso della coperta troppo corta, che se tirata troppo in qua lascia scoperta di là. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Groningen e di altri istituti di ricerca ha analizzato i possibili effetti dell'implementazione del Green Deal, il pacchetto di politiche europee per contrastare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, scoprendo che la cosa potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, che farà diminuire le emissioni di gas serra nel nostro continente, ma raddoppiarle fuori dai confini. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Sustainability. Gli autori del lavoro, analizzando le azioni previste dal Green Deal, hanno stimato che nella forma attuale il progetto porterà sia ad una riduzione delle emissioni sul suolo europeo, ma contemporaneamente anche un aumento delle emissioni nei paesi extra UE del 244% circa, ovvero che sostanzialmente non si farà altro che spostare altrove il problema, il che non risolverà la questione dei cambiamenti climatici, ma riguarda naturalmente tutto il pianeta.
Anche il rapper 34enne di Vimercate, Miss Killa, perquisito nell'inchiesta a doppia curva della DDA di Milano e della squadra mobile, che ha dato un colpo di spugna ai vertici della curva di Milano Milan e Inter. Emiliano Rudolf Giambelli, artista di fama nazionale che ha mosso i suoi primi passi di mercato dove ha vissuto la sua famiglia, dove ha frequentato da giovanissimo anche il centro di aggregazione giovanile comunale, non è indagato ma è stato perquisito nel contesto dell'indagine che ha scosso il mondo del calcio milanese in questi giorni. A giustificare l'intervento sarebbe la sua amicizia con il capo degli ultra della Curva Sud, Luca Lucci, finito in manette con altri 18 ultra tifosi. Nella sua abitazione in Brianza, Bernareggio, è stata effettuata una perquisizione presso terzi. Al momento non ci sono ulteriori provvedimenti nei confronti del rapper, uno dei numerosi cantanti, tra cui Fedez e Lazza, che hanno legami di amicizia con i vertici della Curva Sud, perquisite come Giambelli nel contesto dell'indagine circa 60 persone.
A 5 settimane dal licenziamento di Giada Turato, ex assessore alla mobilità e all'ambiente del comune di Monza, la vicenda del suo successore è a una svolta. Sorpresa, ma forse non troppo, la scelta del sindaco cadrebbe su Irene Zappalà, 34 anni, attualmente assessore alla cultura e all'istruzione del comune di Nova Milanese e già candidata alle elezioni regionali. Per un soffio non tolse la poltrona al veterano della politica Gigi Ponti. Da anni militante all'interno del Partito Democratico, esperta di vertenze sindacali alla CGIL di Monza e Brianza, Zappalà potrebbe entrare in giunta ereditando un importante pezzo delle deleghe gestite da Turato, quelle della mobilità. Quest'ultimo tema caldissimo in città e sul tappeto c'è la rivoluzione parcheggi che il sindaco vorrebbe portare avanti trasformando gli stalli da bianchi a blu non solo in centro come già fatto.
Lo scontro dialettico acceso tra maggioranza e opposizione in comune Usmate e Velate fa scendere in campo anche il PD di Monza e Brianza a supporto dell'amministrazione. Se esprimiamo il nostro pieno sostegno e la nostra più totale fiducia alla sindaca Lisa Mandelli e all'amministrazione di Usmate e Velate, condanniamo l'atteggiamento degli esponenti locali centrodestra che sono arrivati a un livello di cattiveria umana ingiustificabile, hanno fatto sapere Lorenzo Sala, segretario provinciale del PD, e Vincenzo Di Paolo, responsabile enti locali del PD capogruppo in provincia per il centro-sinistra. I due referenti democratici parlano della frustrazione di non riuscire mai a vincere l'elezione. Invece che spingere la destra ad Usmate e Velate a riflettere sui propri errori, si scatena in parole violente e offensive, comportamenti minacciosi, intimidazioni, insulti e calunnie. Inaccettabile che la sindaca e gli esponenti di maggioranza siano stati costretti a lasciare il consiglio comunale scortati dalle forze dell'ordine per l'irresponsabilità della minoranza che, anziché esprimere le proprie posizioni politiche, fomenta gli animi di persone che si trovano in situazioni complesse contro l'amministrazione.
L'approfondimento.
Questa settimana per l'approfondimento abbiamo isolato un nome che è uscito durante la recente Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quando si parlava dei conflitti in corso, quello in Ucraina con la Russia e l'Ucraina, l'altro che settimana scorsa era ancora Israele e Gaza, Israele e Hamas, ma che in queste ore drammaticamente è diventato anche Israele e Libano, e il terzo invece, quello di cui nessuno praticamente sa nulla, che è il conflitto, la guerra civile in Sudan. Allora, questa radio si è occupato già di questo conflitto almeno un paio di volte con il nostro esperto Enrico Casale, abbiamo parlato del conflitto dimenticato del Sudan, per riassumere brevemente. Dal 15 aprile del 2023 c'è stato, anzi il 15 aprile del 2023 c'è stato una spaccatura all'interno della giunta militare che governa questo paese. Ricordiamo, il Sudan è stato più volte interessato da colpi di Stato nel 2019 e poi nel 2021. Si sono rotti i rapporti tra il presidente, diciamo, Abdel Fattah, che è il capo di Stato al quale risponde l'esercito sudanese, che è sostenuto dall'Egitto, e dall'altra parte Mohamed Hamdan Dagalo, che era il vicepresidente della giunta e che è a capo delle Rapid Support Forces, cioè delle forze d'élite sostanzialmente dell'esercito, che ha dietro gli Emirati Arabi Uniti. Ecco, da queste parti del mondo, dietro i conflitti, un po' come sappiamo con Hezbollah che ha dietro l'Iran, o Israele che ha dietro gli Stati Uniti, perché poi tutti hanno qualche supporto esterno, ecco, gli sponsor sono sempre molto, molto importanti. Ecco, questa guerra tra queste due frazioni, sostanzialmente lo Stato, il governo legittimo per modo di dire, controlla quasi 2/3 del paese, mentre invece i ribelli controllano un altro terzo, si stanno appunto scontrando ormai da più di un anno e 5 mesi. C'è stata anche una battaglia per Khartoum è la capitale del Sudan, tra le diverse fazioni, che ha lasciato parecchi morti e parecchi feriti. Ma il dato agghiacciante sul quale appunto Nazioni Unite ha lanciato un alert, che non è stato poi raccolto da nessuno, riguarda le conseguenze di questi conflitti, che come in tutti i conflitti africani, e questa è una caratteristica proprio di conflittualità, dei conflitti africani e anche in parte medio orientale, ricordiamo ad esempio la diaspora della Siria, e tra l'altro in queste ore, notizie proprio di ieri, ci sono 100.000 libanesi che sono scappati, fuggiti in Siria, qualcosa di incredibile se torniamo indietro di qualche anno con i 4 milioni di siriani che sono scappati, buona parte transitando anche dal Libano. Torniamo all'Africa, dicevo, le conseguenze di questi conflitti in Africa di solito sono pagate dalla popolazione civile due volte, la prima con la perdita, c'è l'obbligo di dover sfollare, dover andare via dalle proprie abitazioni, lasciando la loro terra, lasciando il proprio bestiame, e la seconda appunto quella che arriva subito dopo, che è quella delle carestie, perché se trattandosi di popoli, e i sudanesi sono più di 40 milioni di persone, di popoli che sono fondamentalmente agricoltori, spostarsi dalla propria terra vuol dire non avere più la possibilità di sopravvivere, e i numeri degli sfollati sono qualcosa di incredibile, ma ci dà l'idea di cosa sta succedendo veramente in Sudan. All'interno del paese, cioè gli sfollati che si sono spostati all'interno del Sudan, sono calcolati dalle Nazioni Unite in 10 milioni di persone, mentre invece altri 2 milioni di persone, quindi 12, sono un quarto dei sudanesi, si sono spostati nei paesi confinanti, soprattutto in Chad e in Sud Sudan. Quindi un esodo di dimensioni veramente gigantesche, del quale sicuramente tra qualche mese avremo notizia in Europa, perché molti di questi sfollati tenteranno, quelli, non soltanto quelli più fortunati, ma anche quelli che avevano più mezzi, di arrivare anche in Europa, ma già una situazione drammatica, perché pensate ad esempio anche il peso per paesi poverissimi come il Chad e come il Sud Sudan di 2 milioni di profughi che arrivano all'improvviso. E questa è un'altra caratteristica del tema dei rifugiati, che per noi ha una sola dimensione, cioè quelli che tentano di arrivare in Europa, che sono una goccia nell'oceano rispetto a quelli che, non avendo mezzi, si spostano semplicemente o all'interno del proprio paese o nei paesi confinanti. L'Africa è il continente non soltanto che ha prodotto più profughi in questi ultimi anni, ma è il continente che accoglie più profughi dai vari conflitti. Pensare soltanto cosa hanno prodotto i conflitti dei Grandi Laghi, quello in Ruanda, quello in Burundi, quello in Congo, cioè le milioni di persone, il conflitto tra Etiopia ed Eritrea, cioè ognuno di questi conflitti ha spostato milioni di persone. Ecco, il conflitto, la terza guerra civile sudanese, come viene chiamata, perché c'è già stata una tra il 1955 e il 1972 e una seconda tra il 1983 e il 2005, è una di quelle famose guerre dimenticate che soltanto ogni tanto vengono citate o dalla stampa specializzata come la rivista Africa, con la quale collabora Enrico Casale, ma tra i pochi che si ricordano di questi drammi c'è il Vaticano, perché per la diplomazia sono problemi che non esistono, tranne che poi parte di quei profughi tentino di arrivare in Europa. Come dicevamo, dietro i contendenti ci sono altri paesi. I contendenti sono armati non da armi egiziane o degli Emirati Arabi Uniti, che non li fabbricano, ma sono ovviamente armati soprattutto dalla Russia da una parte, ma anche dai grandi venditori di armi europei come la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia. Quindi ecco un conflitto che ha tutte le caratteristiche del grande dramma, che continuiamo a far finta di non vederlo, ma che resta una ferita aperta nel cuore dell'Africa.
Oltre il nostro cortile.
E siamo al momento di parlare di quello che accade oltre i nostri confini, confini di guerra, ormai ultimamente ne parliamo tantissimo, guerra che si espande, non possiamo che partire dal Libano, da quello che sta succedendo con queste schermaglie che coinvolgono il Libano, coinvolgono l'Iran e quindi tutto lo scacchiere del Medio Oriente è sicuramente interessato. Ed è tra l'altro nella settimana, ci avviciniamo alla settimana proprio dell'anno dell'anniversario di quello che è successo con il rapimento in Israele dei cittadini israeliani da parte di Hamas. Poi ci spostiamo negli Stati Uniti, la cosa comunque è legata, perché parliamo di elezioni, ormai manca meno di un mese, diciamo così, all'elezione, anzi un mese esatto, dovrebbe essere il 4 novembre, quindi sì, un mese esatto. Alle elezioni americane, con ancora guai per Donald Trump, potremmo dire così, però c'è stato anche il dibattito tra i due vice, con una leggera prevalenza per quello di Trump, è stato un po' più efficace, anche se poi sui temi non ha convinto moltissimo, ma è sembrato più sicuro di sé, ma di poco, mentre l'altro incontro è stato devastante per Trump,
qui insomma, si ripeterà probabilmente.
Esatto, se la sono giocata alla pari, però Trump, insomma, notizie proprio di queste ultime ore, ha avuto ancora un aggravamento della condanna per i fatti del 6 gennaio. L'ultima notizia invece è
La Francia. Andiamo, cominciamo da lì con i problemi della signora Marine Le Pen.
Esatto,
perché si è aperto il processo questa settimana, che vede lei e altre 26 esponenti del suo partito, il Rassemblement National, il partito estrema destra francese, che hanno fatto, diciamo, è un vizietto che in realtà hanno molto. Anche in Italia c'è stato qualcuno che aveva un meccanico come assistente parlamentare, uno che abitava nelle parti di Varese, cioè, ecco, ci sono
anche figli,
eccetera. Perché qual è il problema? Allora, ogni europarlamentare, come ogni parlamentare nazionale, ha dei fondi per curare il proprio collegio elettorale, per fare attività come europarlamentare, e fin lì tutto a posto. Però se tu quei fondi lì li utilizzi per fatti tuoi, per sostenere il tuo partito ad esempio nel tuo paese di origine, o per pagare funzionari del tuo partito nel paese di origine che non hanno collegamento con il Parlamento europeo, è un reato penale, è un reato che prevede fino a 10 anni di galera, ma qualcosa che in questo momento penso che faccia molto più paura alla signora Le Pen, che vorrebbe essere candidata ancora alle presidenziali in Francia. Tra l'altro Macron è crollato ai minimi storici, quindi ecco, Le Pen forse è la volta che poteva avere qualche chance, perché le pene accessorie di questo reato è quello della ineleggibilità, cioè non puoi essere più eletto da nessuna parte in Europa o per 5 anni o in casi gravi addirittura per 10 anni, basterebbero 5 in questo caso per chiudere una carriera politica. Ovviamente tutti urlano al complotto, anche se questa inchiesta è molto antica, perché i reati che vengono contestati sarebbero stati commessi tra il 2004 e il 2016, quindi tanto tempo fa. Di questo si era parlato più volte, di questo problema, ma in realtà adesso il processo si è aperto. Si calcola che il processo dovrebbe più o meno chiudersi tra 4-5 mesi. Indovina chi era pagato in Francia non per fare attività per il Parlamento europeo, ma per il proprio partito? C'era un giovane stagista che aveva goduto di quei soldi.
Che quest'anno ha preso una caterva di voti.
Tale Jordan Bardella.
Esatto.
Ecco, lui comunque in questo caso, quelli pagati in realtà non corrono rischi, sono i paganti, quelli che, cioè i mandanti, no? Quindi, però comunque c'è tutta 26 esponenti del partito, tutto il vertice, perché sono quelli che già negli anni 2000 erano importanti, quindi stiamo parlando di dirigenti.
Sì, tra l'altro questa cosa di Bardella era già avvenuta come notizia durante la campagna elettorale, si era detto che Bardella invece di fare il parlamentare europeo faceva l'attivista di partito.
Diciamola tutta, che ne abbiamo più volte sentito storie di questo tipo qua, ma qua pare che fosse sistematico. Io sottolineo un punto prima di cambiare argomento, che come era successo con il buon Nigel Farage, vi ricordate l'anti-europeista, il pro-Brexit britannico che non riconosceva l'Europa ma che era stato eletto nel Parlamento europeo, che campava sullo stipendio parlamentare europeo, quello con cui Grillo aveva fatto il gruppo in Europa al debutto del Movimento 5 Stelle in Europa. Ecco, questa gente qua, perché la Le Pen del 2004-2016 non è la Le Pen di oggi per quello che riguarda l'Europa, la Le Pen di quei tempi era fuori dall'Europa, quindi non soltanto erano dentro le istituzioni europee e prendevano uno stipendio da parlamentare, ma addirittura con i fondi destinati a fare lavoro di parlamentare finanziavano la struttura in Francia, quindi con soldi europei pagavano i comizi dove davano addosso l'Europa. Questa diciamo la questione, la morale di questa vicenda. Negli Stati Uniti invece Sai, Cristian, in ogni lezione i maghi dei sondaggi dicono che in questo giro qua ci sarà uno stato decisivo. Voi sapete che negli Stati Uniti non basta avere più voti dell'altro, se no avrebbe vinto la Hillary Clinton ai tempi, certo. Ma devi vincere stato per stato, perché lì vengono eletti i grandi elettori che poi a loro volta eleggono il Presidente della Repubblica. Ecco, una volta era stato l'Iowa, un'altra volta l'Ohio. Quando vinse George Bush figlio, fu la Florida, che era governata da suo fratello, con quei famosi 18 voti che dettero la vittoria.
Poi si scoprì, tra l'altro, non fossero corretti.
Come all'epoca di Kennedy fu Chicago, dove pare che ebbe qualche mano amica. Qualche famiglia amica. Ecco, e hanno detto che questa volta sarà la Pennsylvania lo stato decisivo. E quindi vediamo i sondaggi. I sondaggi generali danno 3 punti di vantaggio al momento a Kamala Harris. Ho fatto un po' le medie, danno 3 punti di vantaggio in media. Ma se andiamo a vedere appunto la Pennsylvania, anzitutto Donald Trump sta perdendo progressivamente terreno in questo stato. Cioè, degli ultimi 10 sondaggi realizzati tra il 12 e il 28 settembre, quindi quelli più fresco, solo uno dà il candidato repubblicano in vantaggio per un punto. Quindi veramente una situazione che pare complessa.
Un punto rientra nell'errore della media, quindi quel media, punto può essere assolutamente al contrario.
Se su 10 uno ti dà che hai vinto per un punto, diciamo che c'è una buona possibilità statistica che tu quello stato lo perda. Esatto. Ecco, tra l'altro l'ennesima gaffa di Donald Trump è stata quella di aver postato una foto della candidata democratica e di sua figlia a una festa in compagnia del rapper Sean Combs, non chiedermi chi è conosciuto come Puff Daddy.
Ah, Puff Daddy, certo.
Puff Daddy.
O P. Diddy, che in questo momento ha un po' di problemi.
Che è stato accusato di diverse donne di violenza sessuale. Sì, però c'è un piccolo problema. Che la foto era un fake, Photoshop, perché lì non è stata nessuna festa con questo rapper. Quindi ecco, l'ennesima.
L'ennesima, perché è caduto più di una volta.
Sì. Vabbè, finiamo con qualcosa.
No, tra l'altro, volevo aggiungerti, perché abbiamo detto in apertura che è proprio notizia di questi giorni che Trump è stato accusato per l'ennesima volta di essere lui il regista, o meglio, di aver agito come privato cittadino e quindi che possa essere indagato e quindi imputato al di là della sentenza della Corte. Tra l'altro, sono emerse alcuni fatti. Cioè questo
dell'assalto al Campidoglio.
Parliamo dell'assalto di Capitol Hill, esatto. Cioè, questo super consulente del procuratore che sta indagando, che avrebbe trovato tra l'altro una intercettazione, comunque una dichiarazione da parte dei suoi assistenti, che gli avrebbero detto: guarda che stanno assaltando il Campidoglio, guarda che Pence è in pericolo, e lui avrebbe risposto: e chi se ne frega. Quindi, come dire, e ricordiamo che Pence era il suo vice, quindi infrecandosi di questa cosa. Quindi ci sono anche altri problemini per Trump che stanno arrivando, oltre a quelli del...
Trump comunque sa benissimo che sta un po' come Cortés quando bruciò le navi, no? Nel senso che o la va la spacca questo giro qua, perché o diventa presidente o molto probabilmente finirà in galera, oltre al fatto che la carriera politica è finita. Un po' come Netanyahu, con la differenza che lui non è al potere. Chiudiamo appunto parlando di Netanyahu, perché andiamo con il Libano. Allora, con il Libano c'è questo balletto infinito con l'Iran. Attento che ti sto per colpire, domani ti colpisco, domani arrivano gli aerei e poi e praticamente non muore nessuno. Questo nel caso iraniano, cioè è l'Iran che sta continuamente. L'ultimo attacco di 2 giorni fa, sapevamo già dalla notte prima, perché i servizi americani l'avevano detto, che avrebbe attaccato l'Iran. E guarda te, effettivamente sono
avvisati dai servizi iraniani, tra l'altro.
Qualche ferito, un povero palestinese che gli è piovuto in testa un pezzo di missile abbattuto dell'Iron Dome israeliano. E quello che invece sta succedendo è che, e questo è forse molto meno concordato, è che è iniziata un'invasione di terra nel sud del Libano dopo intensi bombardamenti. E tra l'altro, notizia di ieri, c'è stato anche uno scontro diretto con un morto, con un soldato libanese morto, con l'esercito libanese che finora si teneva alla larga della vicenda Hezbollah e Israele. Quindi ecco, quello che si stanno chiedendo tutti gli esperti sono 2 cose. La prima, l'Iran fino a quando si accontenterà di queste rappresaglie annunciate, che praticamente non lasciano né morti né feriti, e d'altra parte se gli Stati Uniti quanto durerà questo interregno. Infatti Tra l'altro ieri hanno detto che ormai gli Stati Uniti, questo l'ha detto Trump, e questo ha ragione, gli Stati Uniti in questo momento è come se non ci fossero, nel senso che hanno mandato anche 2 portaerei al largo del Libano, ma continuano a segnare linee rosse che vengono costantemente superate da Netanyahu, che ormai non risponde assolutamente a una Casa Bianca indebolita, come tutte le Case Bianche prima, qualche giorno prima del voto. Quindi è una situazione che è sempre in bilico. Gli Stati Uniti hanno avvertito Israele che in nessun modo devono bombardare le centrali nucleari iraniane. È certo che se tu bombardi una centrale nucleare è come sparare una bomba atomica, cioè la radioattività è un qualcosa che colpirebbe tutta la popolazione civile dintorni, oltre al fatto che l'Iran non ha armi di seconda categoria. In questo momento, saltando da un conflitto all'altro, l'offensiva russa, che pare che finalmente dopo quasi 3 anni di conflitto stia per conquistare il Donbass intero, perché sapete che il Donbass ancora non è conquistato, l'arma vincente dei russi in questo momento sono proprio i droni suicidi venduti dagli iraniani, quindi tecnologia iraniana. Quindi ecco una situazione che sta diventando sempre più complessa, un po' l'avevamo anticipato, è la tipica situazione che si verifica davanti al vuoto di potere. Gli Stati Uniti, il presidente uscente è debole perché sta uscendo, i numeri dei sondaggi non danno un vincitore chiaro, quindi non si sa come andrà a finire questo, e in questo momento quindi da un lato Netanyahu, dall'altro lato Putin stanno approfittando questo momento per guadagnare terreno, per guadagnare quanto più possibile terreno prima di dover arrivare, perché lo sanno anche loro benissimo, a un punto nel quale negoziare e fare un cessate il fuoco, così come pare che il leader di Hezbollah ucciso avesse accettato poche ore prima di essere centrato da un missile iraniano, e questo arriva da fonte libanese. Il presidente del Libano lo ha detto, ma ha detto che erano informati sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea del fatto che Hezbollah avrebbe accettato un cessate il fuoco. Dopo 4 ore è stato trovato, dopo anni di ricerche, centrato da un missile. Quindi è una situazione veramente molto molto tesa. Probabilmente andrà avanti così fino alle elezioni degli Stati Uniti, e poi vedremo, perché se dovesse vincere Kamala Harris, la linea degli Stati Uniti sarà quella di non intervenire direttamente, ma di in qualche modo cercare di tutelare sia l'Ucraina che in qualche parte remota, in qualche modo remoto, i palestinesi. Se dovesse vincere Trump, punto interrogativo, lui ha detto semplicemente che in 48 ore i due conflitti sarebbero finiti, però non ha spiegato ovviamente come.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.